seppur c'era di questi autori. Ideologia immunitaria e fantasmi comunitari di Luigi Cavallaro. 8 aprile 2020. Ciò che viene proposto con il nome di paradigma immunitario, punto d'annodamento delle semantiche del diritto come della politica, della tecnologia come della medicina, altro non è che il vestimento ideologico dell'alienarsi della sovranità politica nel mercato concorrenziale, il quale ultimo concepisce il legame sociale soltanto nella forma di una indifferenza fra individui che poi rimangono soggiogati dall'interesse economico. In tempi di pandemia conviene tornare ai classici. Alla storia della colonna infame, precisamente, e più ancora a quel magnifico prologo che ne sono il xxi e il xxi di capitolo dei promessi sposi, perché se aveva ragione Sciascia quasi 50 anni fa a dolersi che la storia manzoniana fosse rimasto un piccolo grande libro tra i meno conosciuti della letteratura italiana, è possibile, e diremmo anche probabile, che questo misconoscimento, che non abbiamo motivo di dubitare perduri, non sia casuale. La storia, senz'altro questo si saprà, narra del processo che fu intentato a Milano durante la tremenda pestilenza del 1630, nei confronti di due presunti autori accusati di aver diffuso la peste con benefici e malefici e perciò incredibilmente condannati a morte atroce. La credenza che la diffusione delle epidemie si dovesse a malfattori che le spargevano a arte tra le popolazioni è in effetti antica, ma si prolunga alla nostra modernità. Lo stesso Sciascia, chiosando la storia manzoniana, la attesta almeno fino alla pandemia di spagnola, che funestò particolarmente l'Europa alla fine del primo conflitto mondiale, e ne ascrive il periodico virulento risorgere alla tendenza dei cattivi governi di far ricorso al nemico esterno quando si trovano ad affrontare situazioni che non sanno o non possono risolvere. Ma più vicini che all'illuminista Sciascia noi ci sentiamo oggi al cattolico Manzoni, e Sciascia non ce ne vorrà se, per dirlo, abbiamo deliberatamente parafrasato parole sue. Che non lo facciamo certo per sottrarre i giudici che quell'orrenda condanna pronunciarono alla loro individuale responsabilità, ma piuttosto per porre in risalto, con Manzoni appunto, che già allora da trovati del volgo la gente istruita prendeva ciò che si poteva accomodar con le sue idee. Da trovati della gente istruita, il volgo prendeva ciò che ne poteva intendere, e come lo poteva, e di tutto si formava una massa enorme e confusa di pubblica follia, e che dunque, non di cattivi governi e cattive istituzioni si trattava soltanto, ma della perversa e dolorosa circolarità dell'ideologia, e chiediamo scusa all'illuminista se anche stavolta virgolettiamo parole sue per introdurre ad un concetto dei più impronunciabili dell'innominabile, più che innominato, Marx, ma crediamo che di ideologia appunto si tratti allora come oggi, quando al tempo della pandemia da Covid-19 acronimo che sa d'algoritmo, perché ormai sono loro a nominarci e non viceversa, la figura del puntore sta conoscendo una nuova e inaspettata apoteosi. Salvo intendersi su chi oggi sia propriamente puntore, e di cosa, e come. Non diremo qui della risibile invettiva da più parti scagliata contro i runner, che pure ha trovato sanzione legale al punto 17 dell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia, 514 del 21 marzo 2020, con la quale si sono vietati lo sport e le attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni, ordinanza risibile anch'essa, in verità, e non solo perché si limitava a supplici raccomandazioni, punti 10, 12, 13, 14, per le fabbriche e le altre attività produttive che, restando aperte e funzionanti, costringevano a muoversi e inevitabilmente a radunarsi negli spazi ristretti dei capannoni e degli uffici all'incirca il 40% della popolazione lombarda, e diciamo apposta radunarsi, ben inteso, perché almeno noi si possa rispettare il divieto di assembramenti di più di due persone, che con sprezzo del ridicolo era ribadito al punto 2 dell'ordinanza citata. Ma soprattutto perché rivelatrice, in quel anche singolarmente, della penosa mistificazione cui è costretta una classe dirigente che si trova d'improvviso a dover ammettere ciò che fino a un mese prima, invitando la popolazione a non rinunciare all'aperitivo, aveva recisamente negato, e dunque, per dirla anche stavolta col Manzoni, miserabile transazione, anzi trufferia di parole, e che pur faceva gran danno, perché figurando di riconoscere la verità riusciva ancora a non lasciar credere ciò che più importava di credere, di vedere, che il male s'attaccava per mezzo del contatto dei lavoratori nelle fabbriche, aggiungiamo noi, e non certo per tramite di chi Brunner o Promeneur singolarmente andasse per conto suo. ma non di questo appunto qui vorremmo dire. Per intendere chi oggi sia additato a responsabile di ungere le muraglie, come i due infelici protagonisti della storia manzoniana, converrà piuttosto muovere dall'accorata denuncia che un filosofo molto considerato, ma confessiamo qui di non capire il perché di codesta considerazione, ha pubblicato poco più di un mese fa su un quotidiano soi di sant comunista di fronte alle prime misure di emergenza per fronteggiare quella che ancora era chiamata epidemia. Il decreto legge subito approvato dal governo per ragioni di igiene e sicurezza pubblica esordisce il molto considerato filosofo, manifesta ancora una volta la tendenza crescente a usare lo stato di eccezione come paradigma normale di governo. L'insieme delle misure adottate si risolve infatti in una vera e propria militarizzazione dei territori e in gravi limitazioni della libertà, affatto sproporzionate rispetto ad una normale influenza, non molto dissimile da quelle ogni anno ricorrenti, donde il terribile sospetto che esaurito il terrorismo come causa di provvedimenti d'eccezione, l'invenzione di un'epidemia possa offrire il pretesto ideale per ampliarli oltre ogni limite, tacché in un perverso circolo vizioso la limitazione della libertà imposta dai governi verrebbe accettata in nome di un desiderio di sicurezza che è stato indotto dagli stessi governi che ora intervengono per soddisfarlo. Insomma, a dire del filosofo, la pandemia nient'altro sarebbe, manzonianamente parlando, che manifesta impostura cabala ordita per far bottega sul pubblico spavento, e nemmeno i deliri potendo ormai sottrarsi alla pervasiva cogenza del principio della parità di genere, la denuncia del filosofo è stata subito ripresa sulle stesse pagine da una filosofa molto considerata anch'essa, che retoricamente ha aggiunto: sarà un caso che il panico sia esploso soprattutto in quelle regioni governate dai leghisti, dove da tempo si istiga all'odio, si indica nell'immigrato il nemico pubblico portatore di ogni morbo. No, che non è un caso, circa va sans dire, è proprio da costoro, anzi, che la pulsione securitaria è fomentata. E proprio perciò, ha filosofato ancora la filosofa, il sovranismo non dovrebbe essere scambiato per una riedizione del vecchio nazionalismo, che sarebbe piuttosto un fenomeno nuovo, che fa leva sul timore dell'altro, l'allarme per ciò che viene da fuori, l'ansia della precarietà, la voglia di essere immuni, al punto che lo stato di sicurezza si rivela uno stato medico-pastorale che garantisce l'immunizzazione al cittadino paziente, pronto dal canto suo a seguire tra diritto alla mucchina e divieto di ammucchiata ogni regola igienico-sanitaria che lo protegga dal contagio, cioè dal contatto con l'altro. E voi là, l'untore, il sempre risorgente sovranismo, che si inventerebbe stati d'eccezione onde indurre nei sudditi quel bisogno di immunizzarsi dal contagio che solo può giustificare l'altrimenti intollerabile compressione delle loro libertà e dei loro diritti, né si creda appannaggio dei filosofi il dubbio se l'odierna pandemia sia sostanza o accidente, per dirla con quell'altro filosofo che è Don Ferrante. Una pensosa riflessione sulla necessità che le misure geometricamente sempre più drastiche via via adottate dal governo siano pur sempre proporzionate e non eccedenti rispetto alle concrete circostanze che hanno dato luogo all'emergenza è venuta anche dalla comunità dei giuristi, alcuni dei quali si sono spinti a raccomandare che l'odierno stato d'eccezione, da intendersi in senso debole, per carità, e cioè attributivo di poteri pur sempre sindacabili secondo le ordinarie categorie del giure, venga notificato nientemeno che al segretario generale del Consiglio d'Europa in adempimento dell'art. 15 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che sarebbe stato già spiegato che, senza notificazione, non c'è deroga ai diritti garantiti dalla Convenzione che possa reputarsi giustificata e chi s'arrischiasse ugualmente a manometterne il godimento ne pagherebbe i danni. Or non si vuol certo qui prender partito per il sovranismo, e specialmente dopo che un grande giornalista nostro contemporaneo non ha mancato di marchiare a fuoco i pubblici burocrati per l'ulteriore offesa di aver messo dentro al testo coordinato delle ordinanze di protezione civile del 24 marzo scorso ben 123.103 parole. Ma si vorrebbe provare a far uso del diritto, che è ragione, come amava dire Sciascia, e anzi propriamente ratio, cioè misura e proporzione d'un insopprimibile conflitto, e nel gettar luce su questo conflitto, o almeno nel provarci, si vorrebbe tentare operazione di verità, che se le ideologie, come le manzoniane passioni, non si possono bandire come falsi sistemi né abolire come false istituzioni, si può non di meno renderle meno potenti e meno funeste col riconoscerle nei loro effetti. Se qualcosa, invero, ci insegna la cronistoria degli eventi di queste settimane, ne ha ragionato una Luca Ricolfi sul Messaggero, e vogliamo darla per buona, ancorché parziale, per oggetto, e reticente, sulla ragione e la natura degli eventi, e ancor più sulla loro efficienza reciproca, è che di fronte alla minaccia del virus le autorità pubbliche si sono mosse allo stesso modo mirabilmente descritto dal Manzoni. In principio dunque, non peste, assolutamente no, per nessun conto, proibito anche di proferire il vocabolo. Poi, febbri pestilenziali, l'idea s'ammette per isbieco in un aggettivo. Poi, non vera peste, vale a dire peste sì, ma in un certo senso, non peste proprio, ma una cosa alla quale non si sa trovare un altro nome. Finalmente peste, senza dubbio, e senza contrasto. E crediamo di non errare se individuiamo la ragione di codesto procedere nel timore diffuso che l'adozione di misure sanitarie restrittive potesse avere per il buon funzionamento della macchina produttiva e commerciale, timore della classe imprenditoriale di ritrovarsi con aziende ferme, incassi nulli e mutui da pagare, della classe lavoratrice di veder asciugare il già magro salario in un ancor più magro sussidio, immutate restando le uscite per vitto e alloggio, ma anche della classe politica di veder discendere il prodotto interno lordo e ascendere pro tanto, e anzi di più, per via dell'immane spesa pubblica aggiuntiva necessaria a ricoverare e curare un paese malato e in recessione, il rapporto che con esso intrattengono il nostro deficit e il nostro debito, sui quali rapporti notoriamente è occhiuta l'attenzione della Commissione europea e torvo lo sguardo dei mercati finanziari all over the world. Ne possiamo dire che si trattasse di timori irragionevoli se il 12 marzo scorso, a poco più di un mese dalla dichiarazione dello stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e all'indomani della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020, recante estensione all'intero territorio nazionale delle misure restrittive già previste per la Lombardia, la governatrice della Banca Centrale Europea ha annunciato al colto e all'inclita il disimpegno dell'istituto di emissione dall'obiettivo di chiudere gli spread, altri essendo gli strumenti e gli attori a ciò deputati. Un'affermazione del genere, tradotta in volgare, equivaleva a dire ai paesi con più alto debito pubblico, come il nostro, di indebitarsi per fronteggiare l'emergenza coi mercati finanziari se gli fosse riuscito, e ai tassi che questi gli chiedevano se avessero potuto pagarli, che in alternativa gli strumenti e gli attori sarebbero state le forche caudine del meccanismo europeo di stabilità, alle quali forche giusta appunto alludeva il torrenziale decretale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 16 giugno 2015 62/14 Gauweiler, che nel far salvo il programma di Outrig Monetary Transactions varato dalla Banca Centrale Europea il 5-6 settembre 2012 dopo un pur celebratissimo Whatever it takes, ne aveva enfatizzato, tra l'altro, la sua condizionalità rigorosa ed efficace al rispetto dei programmi di aggiustamento macroeconomico che fossero stati varati in concomitanza dal MES, timori non infondati, dunque, rispetto ai quali vana promessa veniva dalla Presidente della Commissione europea che il debito aggiuntivo contratto per fronteggiare l'emergenza non avrebbe procurato a nostro carico alcuna procedura di infrazione per aver debordato dall'obbligo di evitare disavanzi pubblici eccessivi. La domanda che agitava i nostri governanti è se la Repubblica potesse trovare davvero chi le imprestasse i denari necessari per vettovagliare e mantenere quella gran parte della popolazione a cui fosse mancato il lavoro, e se potesse trovarli senza strozzarsi con gli usurai che ne fanno offerta sui mercati finanziari o senza alienare ad altri attori quel po' di autonomia che le residua nella politica fiscale, autonomia che significa poter spendere il pubblico denaro sulla base di una gerarchia di priorità sociali da essa stessa individuate per tramite delle procedure democratiche che trasformano i bisogni in diritti e non già per ordine di terzi commissari liquidatori, e che meriterebbe di essere difesa perfino ammettendo che in passato si è speso male e anzi malissimo, che le colpe dei padri ricadono sui figli solo nelle faide mafiose, che saranno pure ordinamenti giuridici, come ci hanno magistralmente spiegato Santi Romano e Antonio Pigliaru, ma crediamo non civili né desiderabili. Questa essendo la situazione, è puro vaniloquio dargli al untore del sovranismo e dello stato d'eccezione, che se un insegnamento abbiamo da trarre dal famoso incipit della teologia politica schmittiana è che la nostra repubblica sovrana non è, non potendo spendere in deficit se non in grazia i prestiti che le provengano dal mercato finanziario, né potendo sospendere la decisione che codesta dipendenza ha creato, la quale notoriamente si trova scolpita nel titolo ottavo capo i articoli 119-138 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e nella Costituzione della moneta che per tramite d'essi è stata creata, si potrebbe in effetti discutere della legittimità dell'ossequio che a tale decisione ci siamo vincolati a prestare l'art. 11 cost, consentendo limitazioni di sovranità solo in condizioni di parità con gli altri stati e il nostro paese non potendo per definizione essere pari a quegli altri che all'epoca della firma dei trattati avevano la metà o un terzo del nostro debito pubblico e non sarebbero stati dunque impegnati a manovrare disperatamente quanto vanamente la finanza pubblica onde rientrare nei parametri fissati nel mai troppo famigerato annesso al trattato di Maastricht. Ma la discussione c'è stata già fatta a suo tempo e purtroppo inutilmente da Giuseppe Guarino, al quale non abbiamo che da rimandare l'interessato lettore. Si deve piuttosto riconoscere, per cominciare a tirar le fila di questo nostro ormai troppo lungo discorrere, che ciò che adesso viene proposto con l'indovinato nome di paradigma immunitario, e che mai come in questi giorni di trepidazione sembra costituire il punto d'annodamento delle semantiche del diritto come della politica, della tecnologia come della medicina, altro non è che il vestimento ideologico di questo alienarsi della sovranità politica nel mercato concorrenziale, il quale ultimo potendo concepire il legame sociale soltanto nella forma di una mutua e generale dipendenza di individui reciprocamente indifferenti, deve preventivamente sciogliere costoro da tutti i variopinti vincoli che possono altrimenti avvincerli gli uni agli altri e non lasciarne altri che il nudo interesse, il freddo pagamento in contanti. Non ci vien forse ricordato che immunitas è vocabolo privativo che designa colui che risulta muneribus vacuus sine muneribus e dunque sgravato, esonerato, dispensato dal pensum di tributi o prestazioni nei confronti di altri, e non ci si è da lungo tempo spiegato che codesta immunità viene principalmente rivendicata nei confronti del pubblico potere costituendo il fondamento logico e giuridico del contrattualismo di ispirazione liberale, e donde altrimenti verrebbe l'odierna fascinazione per i diritti fondamentali di cui s'ammanta la retorica del nuovo costituzionalismo, se non da quella medesima ideologia che vede nel diritto soggettivo un che di trascendente rispetto agli ordinamenti positivi, e dove poggia codesta ideologia se non sulla pretesa a suo tempo denunciata da Kelsen di proteggere in ultima analisi quel fondamentalissimo diritto che è la proprietà privata capitalistica da qualsiasi attentato che possa venirle da un qualunque ordinamento giuridico positivo, e in specie da quelli in cui la produzione normativa avvenga su basi democratiche, e dunque anche da parte di non proprietari, che poi codeste raffinatissime e seducenti costruzioni ammutoliscano di fronte ad una pandemia, non c'è menarne meraviglia, che la necessaria contropartita dell'individuo sine muneribus è l'assenza di adeguati munera pubblici, che di quanto necessariamente eccede il suo particolare, come una pandemia, appunto, possano convenientemente assumere il carico. E di questa assenza a saperle leggere raccontano propriamente le terribili cronache delle scelte tragiche cui sono stati chiamati i medici del nostro scassatissimo, et pur cause, Servizio Sanitario Nazionale, e il fatto che in mezzo ad una tragedia epocale si sia costretti a invocare una disciplina derogatoria che ripari i sanitari dalle prevedibili cause risarcitorie che gli saranno intentate dai congiunti dei morti per insufficienza di posti di terapia intensiva, la dice assai lunga su quanto forte nel recente passato si sia spinto sul pedale sulla leva risarcitoria, quasi che la responsabilità civile fosse l'unico modo socialmente immaginabile per tutelare il diritto alla salute e non invece il penoso sottoprodotto dell'ingiunzione eurounitaria, come adesso usa dire, di destinare ai rentier gli avanzi primari del bilancio pubblico degli ultimi tre decenni. Ecco, crediamo di non sbagliare se individuiamo in questa ideologia immunitaria la base su cui poggia l'attuale fragilissima costruzione europea, e tanto diciamo, sia chiaro, non per dargli anche noi al untore e men che meno per contrapporre ad essa il ridicolo sovranismo di cui si straparla fra una comparsata in TV e un ammiccamento via Twitter, ma piuttosto per indicare la via per una nuova e possente lotta per il diritto, per fargli imboccare una nuova e diversa strada, che alla sottomissione dei pubblici poteri al mercato finanziario, consacrata nei trattati vigenti, sostituisca quella del mercato alla politica pubblica, consapevoli che gli interessi di migliaia di individui e di non pochi stati si sono annodati al diritto esistente in un modo tale che porre la questione dell'attuale ordinamento dell'Unione Europea significa dichiarar loro guerra, e che l'esito di questa guerra si deciderà, come in ogni lotta, sulla base dei rapporti di forza in contesa. Chi ha memoria del primo capitolo del celeberrimo libello di Schelling riconoscerà in quanto appena detto poco più che una parafrasi delle sue parole, e convinti come siamo anche noi che non si possa più scrivere, ma soltanto riscrivere, non ce ne spiace. Piuttosto, e ancora riscrivendo, vorremmo suggerire di guardare alle prime timide richieste di socializzare il debito sovrano degli stati membri dell'Unione, e alla potenza di fuoco che gli si oppone, come ad una tappa, e delle più decisive, della lotta tra il diritto dell'Europa del passato e quello dell'Europa a venire, che solo in grazia della sua socializzazione il negativo del debito potrebbe mutar di segno e ricongiungersi con quel munus comune cui rimanda il significato originario del termine communitas. E chissà che non sia meglio richiamarla Comunità Europea,